Ciao a tutti, sono Giulia e ho il piacere di presentarvi Beauty World from A to Z, il podcast dedicato al mondo della cosmesi a 360 gradi. Ciao Beauty Lovers, bentornate in un nuovo episodio di Beauty World from A to Z, il primo podcast in Italia dove diamo valore al concetto di bellezza e raccontiamo storie di beauty brand indipendenti che stanno facendo la differenza in questo settore. La mia ospite di oggi è Greta Bertolotti, founder di Bimea. Curiosando online ho scoperto questo nuovissimo brand la cui storia parte proprio dal territorio di origine della founder, il Lodigiano. L'ingrediente chiave di tutta la linea è il miele, rigorosamente locale, che è presente in tutti i prodotti della gamma. Ciao Greta, benvenuta e grazie mille per essere qui sul podcast.
Ciao Giulia, ciao a tutti, grazie mille per questa opportunità.
Allora, per iniziare al meglio questa storia ti chiedo subito di presentarti, quindi raccontaci di te, del tuo percorso di studi e delle tue prime esperienze lavorative.
Certo, allora, ciao a tutti, mi chiamo Greta appunto, come diceva Giulia, e vengo da una formazione universitaria che è stata prettamente economica. E negli anni della mia università ho avuto la possibilità di studiare più profondamente il marketing, che all'epoca era quel ramo dell'economia che più mi affascinava e incuriosiva. Sono riuscita ad approfondire appunto il marketing e in particolar modo il comportamento dei consumatori grazie a due esperienze di studio che ho svolto all'estero, la prima a Londra e la seconda in California. È stato appunto grazie a questa seconda esperienza universitaria all'estero in California che ho capito fin da subito l'importanza del Made in Italy. Ricordo ancora che andavo al supermercato, andavo in questi grandissimi centri commerciali e vedevo il settore del food, del fashion e anche e soprattutto il settore cosmetico che puntavano tantissimo su marchi Made in Italy e appunto sottolineavano l'importanza dell'essere prodotti provenienti dall'Italia. Questa è una cosa che mi ha sempre incuriosito e mi ha fatto pensare fin dall'inizio che sono fortunatissima ad essere italiana. Questo è stato l'inizio del pensare di coltivare un brand totalmente mio.
È stata bellissima questa prima riflessione sul Made in Italy perché veramente tante volte quando andiamo all'estero ci rendiamo proprio conto da dove veniamo e dell'importanza del nostro territorio. Io in primis l'ho fatto e sono super contenta, ma poi ti rendi conto effettivamente del valore che ha l'Italia e di come all'estero viene percepita, appunto come un territorio che ha veramente dei prodotti di qualità e un territorio molto molto ricco. Ma cosa ti ha spinta poi a lanciare il tuo brand e come hai sviluppato l'idea?
Sì, assolutamente. Quello mi ha fatto capire che comunque dovevo puntare tantissimo sul fatto che fossi italiana e per me quella era una grandissima opportunità, no, che avevo. Però Bimea è nata principalmente durante il primo lockdown. Io provengo da Lodi, un paesino a 20 km più o meno da Codogno, dove c'è stato il primo caso di Covid ed è stato uno dei primi paesi che le autorità hanno chiuso, hanno isolato e hanno appunto messo in lockdown. Mi ricordo che è stato un periodo veramente molto buio per me e per tutti noi e sentivo dentro di me che dovevo trovare qualcosa per occupare il mio tempo e pensare ad altro, per svagare la mia mente. E Bimea è nata così, un po' per gioco, un po' per caso. Ricordo che un nostro vicino di casa vendeva delle arnie di api, perché appunto io provengo dalla campagna, quindi il mio vicino di cascina, possiamo dire. E vendeva queste 8 arnie di api. Io e mio fratello ci siamo subito interessati, le abbiamo acquistate, ma non avevamo minimamente esperienza, non sapevamo come poter produrre del miele o comunque prestare attenzione a questi animali. E così, guardando dei video su YouTube, totalmente a caso, abbiamo iniziato ad appassionarci a questo mondo che in realtà è un mondo fantastico e abbiamo iniziato a dare attenzione alle api e a produrre il miele. Ricordo che il primo anno, guardando solo appunto dei video di YouTube, abbiamo prodotto 60 kg di miele, che comunque non è poco.
Pazzesco, no? Ma è tantissimo per una produzione sì, appunto iniziale e locale.
Sì, assolutamente. Praticamente niente, il primo anno appunto abbiamo prodotto 60 kg di miele che abbiamo regalato ai nostri amici, ai nostri familiari, alle nostre nonne. E il secondo anno siamo riusciti a produrre addirittura di più, sempre solo guardando video su YouTube. E proprio lì mi è venuta l'idea di poter utilizzare il miele in una linea di prodotti cosmetici. Questo perché, Giulia, devi sapere che la mia adorata nonna mi ha fatto crescere e nascere totalmente in questa bolla di miele, nel senso che lei mi metteva miele sulla pelle, sui capelli, per tutto il tempo mi faceva questi impacchi a base di miele per i capelli.
Che dolcezza, dolcissimo veramente in tutti i sensi. Poi soprattutto per il fatto che era la nonna che faceva questo rituale, quindi è ancora più magico.
Esatto, e io sono totalmente cresciuta con l'idea che il miele fosse un ingrediente miracoloso, e lo è a tutti gli effetti.
E poi appunto tutto si collega da quello che ci hai raccontato, cioè l'ingrediente, il miele, ha proprio una certo. relazione con te molto personale.
Era una coccola in tutti i sensi e quindi è un ingrediente che io ho sempre utilizzato, ma in modo un po' spartano, finché poi appunto è nata Bimea e dei chimici, degli esperti in laboratorio hanno potuto testare il nostro miele ovviamente per capire se fosse idoneo o meno e insieme a loro ho sviluppato le formulazioni dei prodotti esistenti ora.
E voglio chiederti quali sono i prodotti ad oggi in gamma e come funzionano, che funzione svolgono e come si possono usare?
Certo, i prodotti ad oggi in commercio sono solo tre. Sono uno shampoo, un balsamo e un olio che può essere utilizzato sia sulla pelle, perché è testato sia sulla pelle che sui capelli. Io amo follemente tutti e tre i prodotti, però tu mi dirai, forse sei anche un po' di parte. Però ci tengo a dire che dietro ad ogni prodotto c'è stato uno studio approfondito di tantissimi ingredienti, non solo degli ingredienti singolarmente, ma anche delle relazioni che gli ingredienti avevano tra di loro, perché comunque è facile utilizzare ingredienti molto potenti, ma è fondamentale che gli ingredienti funzionino bene, ci sia una correlazione tra appunto gli ingredienti che utilizziamo. Per esempio, lo shampoo è composto da una base principalmente di acqua e di miele, ma contiene anche olio di avocado e vitamina B5, che sono degli ingredienti fondamentali per rendere i capelli setosi e lucenti e permettono anche di contrastare la secchezza del capello e del cuoio capelluto. Il balsamo invece è un mix di cheratina, olio di argan, burro di karité, estratto di carota bio, che non sempre si sente nei prodotti hair care.
Sì, infatti è un po' nuovo come ingrediente, almeno lato mio, diciamo, l'ho sentito poco utilizzato nella cosmesi e sono super interessanti questi tips che ci hai dato, non li conoscevo.
Esatto, pensa che questo ingrediente permette di lavorare tantissimo sullo spessore dei capelli, quindi quando lavi i capelli e poi al tatto li senti più spessi è merito dell'estratto di carota bio. E un altro ingrediente che mi ha colpito tantissimo invece è l'estratto liposolubile di camomilla, che noi sempre utilizziamo per il nostro balsamo, che appunto permette di eliminare l'eccesso di sebo e anche di forfora. Anche l'olio ha un mix di ingredienti veramente super potenti, come per esempio l'olio di jojoba, la vitamina E, l'olio di argan, l'olio di mandorle dolci e l'estratto di melograno. Tutti questi ingredienti insieme permettono di avere dei capelli molto più voluminosi e molto più morbidi. Tra l'altro ci tengo a sottolineare appunto che l'olio può essere utilizzato sia sui capelli che sulla pelle. È un olio dalle mille funzioni, a me piace pensarlo così, perché sulla pelle può essere utilizzato sia come un olio idratante, un olio nutriente, capita in estate che magari fai quella scottatura sotto il sole e aiuta tantissimo ad addolcire la pelle anche in caso di scottature, e quindi credo sia bello comunque avere un ingrediente con più azioni.
Assolutamente, io adoro questi prodotti multiuso, multistagione, perché veramente poi ti salvano in tantissime situazioni. E dato che abbiamo parlato ampiamente del miele, che proprietà ha in campo cosmetico?
Guarda, pensa che il miele era utilizzato anche al tempo degli antichi egizi. Veniva utilizzato in particolar modo da Cleopatra, che era super famosa per preservare la sua bellezza e la sua giovinezza. Il miele ha delle proprietà molto forti nell'ambito dell'idratazione, della luminosità dei capelli, previene la forfora, previene la secchezza cutanea. Praticamente è quell'ingrediente di cui tutti hanno un po' bisogno. E è fondamentale appunto sia per i capelli che sulla pelle.
Esatto, e quindi hai scelto di inserire il miele ovviamente in diverse concentrazioni in tutti i prodotti, proprio per far sì che questi potessero avere quelle caratteristiche di idratazione e luminosità che hai appena descritto, giusto?
Certo. Certo, assolutamente, perché quando è nata Binea io ho fatto un pensiero e mi sono detta ogni ragazza comunque cerca di avere i capelli più morbidi, meno secchi, di contrastare le doppie punte, e il miele è l'unico ingrediente naturale in commercio in grado di fare questo. Poi io ho notato che aveva dei benefici grandiosi, sinceramente, la mia nonna lo sapeva, e per questo l'ho utilizzato in tutti i miei prodotti.
Ma ci racconti anche la stagionalità e il ciclo di produzione del miele delle tue api?
Certo, assolutamente. Il ciclo di produzione del miele in realtà va da aprile a ottobre. Quindi nei primi mesi di aprile e di maggio le api si spegnono dal loro letargo e si nutrono delle scorte di miele dell'anno precedente. Quindi è fondamentale non prelevare tutto il miele dagli alveari e lasciare delle scorte per loro, altrimenti non hanno nulla di cui nutrirsi. Quindi questo è un aspetto fondamentale, noi stiamo attentissimi a questo perché prestiamo davvero un occhio di attenzione al ciclo di vita dell'ape stessa. Nel mese di giugno invece noi spostiamo le nostre api in un bosco vicino alla nostra cascina, ricco di fiori di ogni tipo e piante di acacia. E c'è un episodio molto divertente legato a questo mese e legato appunto agli spostamenti. Praticamente le api possono essere spostate soltanto di notte o quando piove e devono essere spostate a più di 3 km di distanza. Perché le api è come se avessero una memoria fotografica e se vengono spostate a una distanza inferiore di 3 km, loro tendono a tornare sempre nella loro prima postazione. Quindi
pazzesco questo, veramente. Cioè sono super intelligenti e molto furbe.
Tantissimo, davvero, è assurdo. Poi c'è una gerarchia negli alveari che se ci pensi è incredibile.
E quindi ovviamente il nome Queen Bee Ape Regina deriva da lì, perché esatto, è proprio la protagonista dell'Arnia.
Mamma mia, che ridere. Pensa che una volta ho assistito alla decapitazione di un'ape regina, che praticamente le api operaie, chiamiamolo così, si sono ribellate. Hanno decapitato l'ape regina e hanno proclamato un'altra ape regina. Sì, solo che c'era una parte di api fedele alla regina vecchia e un'altra parte di api che appunto voleva la nuova ape regina, e quindi c'è stata una sciamatura, cioè si sono divise. Una parte di alveare è rimasto nella casetta, l'altra parte di alveare è andato su una pianta vicino. E quindi davvero quell'episodio è stato super divertente, perché c'eravamo io e mio fratello con delle reti immense a cercare di riunire tutte le api. Sì, poi c'è anche da ridere in queste esperienze. Però.
E poi, come l'hai raccontato, si vede proprio che voi siete stati lì, avete assistito a questi episodi e le conoscete talmente bene che avete capito proprio la dinamica tra di loro.
Davvero, uno non ci pensa, però è davvero incredibile quel mondo. Pensa che... Poi continuo a parlarti della stagionalità, però ci tenevo anche a dirti questa cosa. Noi conosciamo talmente bene le nostre api che io, per esempio, non sono mai stata punta da nessuna di loro. E credimi, ci sto davvero tanto in contatto.
E allora ti chiedo una cosa, dato che è successa a me, e vorrei capire se ho fatto bene o fatto male. Io ero in un campo di lavanda e c'erano diverse api ed ero terrorizzata, non sapevo cosa fare, avevo molta paura, ma non sapevo se questa paura poi veniva trasmessa a loro e quindi loro potenzialmente potevano attaccarmi. In quel caso cosa bisogna fare?
Guarda, le api pungono solo quando si sentono attaccate e minacciate, perché quando un'ape punge muore, e lo sa, perché praticamente il pungiglione, anche se non rimane diciamo incastrato nella pelle, lei perde il pungiglione e parte dei suoi organi interni, e quindi l'ape muore, per cui raramente punge. Però ti do un consiglio: se ti capita di andare in un altro campo di lavanda, vestiti di bianco. Perché
sì, ero vestita di bianco, cioè ero proprio vestita di bianco.
Ok, allora niente. Però tendenzialmente loro si sentono più minacciate e attaccate quando hai dei colori accesi e scargianti.
Ah, perfetto, sì. Quindi in quel momento lì praticamente potevo stare benissimo, tranquilla, serena, perché ero innocua, cioè nel mio candore, vestito bianco, a loro non
esatto.
Dava fastidio. Ottimo,
esatto,
buona sapersi, la prossima volta eviterò di stare 2 ore da incubo, perché penso che mi potrebbero attaccare da un momento all'altro.
Esatto, se sei vestita di bianco, crema, beige, stai tranquilla che non si avvicinano.
Super interessante, veramente. Secondo me le ascoltatrici e gli ascoltatori non conoscevano tutte queste curiosità e quindi ti ringrazio per avercele portate sul podcast.
E invece, tornando alla stagionalità appunto delle api, eravamo rimasti al mese di luglio e agosto, che sono i mesi più intensi per le api. Infatti nel mese di luglio e agosto basta comunque stare in campagna che si vedono api ovunque. Quindi appunto in questi mesi sono sempre super operative e cercano di impollinare più fiori possibili. E a fine agosto invece iniziano le smielature, quindi è quel periodo dell'anno in cui si crea proprio il miele. Per finire abbiamo il mese di settembre e di ottobre, dove le api si preparano per il letargo, e in questi mesi è fondamentale accertarsi e fare dei controlli che le api abbiano abbastanza cibo, quindi abbastanza scorte di miele per poter sopravvivere all'inverno, perché chiaramente durante l'inverno loro non escono, sono in letargo, ma si devono nutrire e quindi devono avere parte di miele necessario per non farle morire. Quando io e mio fratello ci rendiamo conto che le scorte di miele non sono abbastanza, mettiamo del glucosio.
Certo, ma perché non si può sostituire? Cioè non si può metterne altro, ad esempio, altro miele?
No, questa è una cosa che noi non facciamo, ma proprio per anche, insomma, per una questione di non rispetto, però vogliamo che sia tutto chiaro, pulito, limpido, eccetera.
Ah, ok, assolutamente. E quindi ovviamente i prodotti hanno anche una stagionalità, così come le api hanno la loro stagionalità nella produzione del miele, giusto?
Assolutamente, assolutamente, perché noi appunto mandiamo tutte le scorte di miele al laboratorio intorno a fine settembre, e questa è una parte anche molto difficile di Vimea e del nostro lavoro, perché ogni anno dobbiamo aspettare settembre per capire quanti prodotti riusciremo a fare.
Certo, essendo prodotti da una produzione locale indipendente, tutto ruota attorno al lavoro di queste piccoline e alla produzione che fanno nei mesi precedenti.
Esatto.
Però sei già arrivata la seconda stagione dei prodotti Vimea, giusto?
Sì, siamo alla seconda stagione, infatti i nuovi prodotti che usciranno a febbraio, che sono sempre shampoo, balsamo ed olio, conterranno il miele che è stato prodotto ad agosto del 2022. Invece i prodotti che sono stati venduti al primo lancio che è avvenuto ad agosto contenevano il miele dell'anno precedente.
E come una delle ultime domande voglio chiederti, dato che è un brand giovane, ci sei stata dietro tantissimo, quali sono state ad oggi le soddisfazioni più grandi di questo progetto?
Ma guarda, per me una grandissima soddisfazione è stata, per esempio, durante le mie vacanze natalizie. Ero in Veneto, passeggiando per il centro di Verona, ho visto la vetrina di una profumeria e ho pensato, wow, come addobbata bene, poi io ho un debole per le luci natalizie, quindi... E ho visto in vetrina i prodotti Vimea, quindi ho detto no, non ci credo, ma allora quella era la profumeria veneta che mi aveva contattato. E proprio camminando ho visto i miei prodotti e davvero ero incredula. Poi sai, Vimea, il sito internet eccetera, è partito a agosto 2022, quindi è super giovane, e per me vedere anche queste piccole cose mi rende super orgogliosa del mio progetto e del mio brand. Ma a me piace un sacco anche quando i clienti magari mi scrivono, mi lasciano una recensione su Instagram. Io sono al settimo cielo, questo ripaga tutti gli sforzi.
Certo, perché poi tu effettivamente sei proprio dietro il brand, tu sei il brand, quindi quando una persona ti dà un feedback sincero oppure una critica costruttiva, ha un valore grandissimo questo, perché puoi sempre imparare qualcosa di più.
Sì, ma infatti io sono super favorevole anche alle critiche negative, perché... proprio lo prendo come spunto per migliorare. A me interessa fare dei prodotti che possano essere utili e possano avere dei riscontri positivi nelle persone che li utilizzano.
Siamo verso la fine. Faccio una domanda di rito che faccio a tutte le intervistate. Che consiglio daresti a un giovane imprenditore o una giovane imprenditrice che vuole lanciare un brand in questo settore? Quindi cosa diresti alla te di qualche anno fa che doveva lanciare Vimea?
Questa è una bella domanda. Nel senso che io penso che per lanciare una startup in ambito cosmetico bisogna crederci veramente, ma veramente tanto, soprattutto un po' in questo periodo storico ed economico dove c'è un'inflazione che è assurda, c'è un rincaro dei prezzi in tutto, nelle materie prime, nei packaging, nelle etichette, pure nei flaconcini di plastica dei contagocce dell'olio, per dirti. Penso che ci sono i fornitori che a distanza di mesi mi mandano il listino prezzi che continua a aumentare. Quindi bisogna armarsi di pazienza, crederci veramente tanto, informarsi, fare proprio anche un lavoro di informazione a livello anche di burocrazia che c'è dietro una startup, che c'è dietro all'apertura di un brand, perché non è semplice. Per esempio io ovviamente mi faccio aiutare anche da dei commercialisti, perché non sono esperta in questo, però penso che prima di partire, oltre ad avere un'idea ovviamente da sviluppare, bisogna studiare e informarsi davvero tanto. Infatti, pensa, io prima di lanciare Bimea ho contattato un sacco di ragazze che appunto avevano startup e ho chiesto un sacco di consigli. Questo mi ha aiutato davvero tanto, perché avevo il punto di vista di un brand, il punto di vista di una persona, capivo cosa c'era dietro, capivo la quantità di lavoro che c'è, perché non è tutto rose e fiori, il lavoro è tantissimo. E questo mi ha aiutato, infatti credo che comunque chiedere alle persone sia fondamentale.
Certo, dietro i brand ci sono sempre delle persone, quindi la tua esperienza può essere d'aiuto a un'altra persona. È importantissimo soprattutto aiutarsi tra brand piccolini, sarebbe bello anche tra brand grandi, però già tra i brand piccoli è molto importante che ci sia collaborazione.
Certo, poi siamo tutti qua per imparare, no? Siamo comunque delle startup, ci diamo un sacco da fare, ma stiamo tutti imparando. E io penso che sia fondamentale anche poter condividere i propri punti di vista, i propri consigli ed aiutare le persone.
Ti ringrazio tantissimo Greta, perché veramente la tua storia è stata molto interessante e di ispirazione. Ci hai dato tantissimi fun facts, tips sul mondo delle api. Ora invito tutti ad andare a vedere i video su YouTube su come si gestisce un'arnia, perché adesso veramente hai aperto un mondo. E invito tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori ad andare sul tuo sito, ovviamente Bimea, e vedere i prodotti.
Vai.
E sulla pagina Instagram. E ti ringrazio ancora tantissimo e al prossimo episodio. Ciao!
Grazie, ciao!